Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran e Russia cooperano per produrre di automobili. Il sionista Rubinstein: non vanno accettati i palestinesi sugli autobus. E Russia, possibile raggiungere i nostri scopi in Ucraina solo militarmente. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, mercoledì, il 15 marzo 2023. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento riguarda AUKUS e Biden che prepara la guerra. Dopodiché, come di consueto, vi invito ad ascoltare un'altra puntata della rubrica Conoscere Islam, un programma dedicato alla fede islamica. Ora amici, passiamo alle notizie. Nel prossimo futuro l'Iran e la Russia avvieranno la cooperazione per produrre gli automobili. La casa automobilistica iraniana Saipo e quella russa Avtovaz stanno lavorando per raggiungere un accordo di cooperazione per la produzione congiunta dei pezzi di ricambio per automobile. Lo ha dichiarato giovedì Mirzoi Ghazi Abbas Muslim, rappresentante ufficiale del Russian Business Council per l'Iran, in una conferenza stampa alla TASS. La Saipa cerca di creare una catena di montaggio per i suoi prodotti sul mercato russo e prevede di aumentare l'esportazione dei pezzi di ricambio in Russia, ha affermato. Il sionista ultraortodosso di estrema destra Meir Rubinstein, sindaco dell'insediamento coloniale israeliano di Oper Beitar, ha dichiarato ordinato di non accettare gli arabi negli autobus anche se hanno carte d'identità blu. Se la polizia vuole, può interrogarmi. Meir ha sottolineato di aver ordinato di non lasciar viaggiare i passeggeri anche se hanno una carta d'identità blu. La polizia e il ministero della guerra lo hanno contattato in seguito a questa decisione, ma lui ha ordinato di continuare. Se ci sono problemi, mi chiameranno. Ha riferito al media ultra ortodosse Arz Skopoim. Il sindaco di Beitar lunedì anche ha ordinato ai passeggeri arabi di scendere dagli autobus cittadini. Secondo lui l'istruzione è di non consentire nemmeno ai titolari di carta d'identità blu di viaggiare sugli autobus. Abbiamo fermato gli autobus all'ingresso della città, abbiamo lasciato a terra decine di palestinesi con carte d'identità blu, ha spiegato a Hazard Scopoim. Gli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina, considerando le condizioni attuali, possono essere raggiunti solo militarmente. E quanto affermato dal portavoce del Cremlino Peskov, citato dall'agenzia Nova. Apprezziamo molto gli sforzi di quei paesi che hanno già profuso notevoli sforzi per portare la soluzione di questo conflitto in una direzione pacifica. Ma questo non è ancora possibile. Finora questo può essere risolto militarmente, ha detto un portavoce del Cremlino. Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ora ciò è possibile solo con mezzi militari, considerando l'attuale posizione delle autorità di Kiev, ha sottolineato Peskov. E Arabia Saudita ha dichiarato di non vendere petrolio a nessun paese che decida di imporre un prezzo massimo alle esportazioni dal paese. Lo afferma in un'intervista a Energy Intelligence il ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman Al Saud. La politica di limitazione dei prezzi provoca volatilità nei mercati e rallenta lo sviluppo dell'industria petrolifera, ha affermato il capo del Ministero dell'Energia Saudita. Se le esportazioni di petrolio saudita saranno soggette a restrizioni, non venderemo petrolio a nessun paese che imponga un prezzo massimo alle nostre forniture e ridurremo la produzione di petrolio, ha affermato il capo del Ministero dell'Energia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman. Non sarei sorpreso se altri paesi facessero lo stesso, ha detto. L'incertezza nell'economia globale sta limitando la chiarezza sulle prospettive dei mercati petroliferi e significa che l'unica linea di condotta sensata per l'OPEC Plus e attenersi all'accordo di produzione concordato nell'ottobre 2022, ha affermato il ministro. Due caccia da combattimento russo su 27 si sono avvicinati a un drone MQ-9 Reaper statunitense che operava nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero ed uno di essi si è scontrato con il drone provocando lo schianto. L'ha reso noto il comando USA per l'Europa, US EUCOM, in una nota citata da Nova News. Questo incidente segue uno schema di azioni pericolose da parte dei piloti russi che interagiscono con aerei statunitensi e alleati nello spazio aereo internazionale anche sul Mar Nero. Queste azioni aggressive da parte dell'equipaggio russo sono pericolose e potrebbero portare ai calcoli errati e a un'escalation involontaria, si legge sulla nota del US EUCOM. Il ministro della difesa Guido Crosetto è convinto che l'aumento degli sbarchi in Italia sia pilotato dal gruppo Wagner e quest'ultimo una formazione di mercenari russi legati in modo poco trasparente al Cremlino, svolge attività paramilitari nel continente africano, compresa la Libia. E secondo Crosetto, starebbe spingendo quanti più migranti possibile verso l'Europa come arma di pressione in risposta al suo sostegno all'Ucraina. Dall'inizio del 2023 gli arrivi sulle coste italiane sono stati oltre il triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, circa 20.000 sbarchi fino ad ora contro i 6.000 dello scorso anno. E per il governo è salito al potere a suon di porti chiusi, blocco navale e sovranismo vario. Questo è un problema. Il ministro degli affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini all'estero del Regno del Marocco, Nasser Bourita, ha ricevuto ieri una telefonata dall'omologo della Federazione Russa, Sergei Lavrov. Lo ha riferito un comunicato di stampa pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri marocchino. Il colloquio telefonico tra Bourita e Lavrov ha avuto come tema principale lo sviluppo delle relazioni bilaterali nel quadro del rispetto reciproco, del dialogo costruttivo e del rafforzamento della cooperazione settoriale. Inoltre, e dai ministri degli esteri hanno parlato delle principali questioni regionali e internazionali e del resto, lo scorso 16 gennaio il vicepresidente russo e rappresentante speciale della presidenza per l'Asia occidentale e l'Africa, Mikhail Bogdanov, aveva incontrato a Mosca l'ambasciatore di Marocco, Lotfi Bouchara, con il quale aveva discusso del rafforzamento delle tradizionali relazioni di amicizia russo-marocchine e dell'instaurazione di un costante dialogo politico attivo sulle questioni relative alla soluzione dei conflitti che persistono in Asia occidentale e in Africa settentrionale. La Russia non sta cercando lo scontro con gli Stati Uniti, l'ha detto l'ambasciatore di Mosca a Washington, Anatoly Antonov, che ieri è stato convocato al Dipartimento di Stato americano dopo la collisione tra un drone americano e un caccia russo sul Mar Nero. Antonov ha detto di aver incontrato l'assistente del segretario di Stato americano Antony Blinken, Karen Donfried. I caccia russi non hanno usato le loro armi contro il drone americano in missione di ricognizione sul Mar Nero, lo ha ribadito l'ambasciatore russo negli Stati Uniti. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. AUKUS, Biden prepara la guerra. Mentre a Pechino il governo cinese promuoveva la ricognizione tra Iran e Arabia Saudita, l'amministrazione Biden e due dei più stretti alleati degli Stati Uniti si apprestavano a dar vita a un vertice in una base militare in California per annunciare ufficialmente i nuovi preparativi di guerra in Asia occidentale e orientale. L'incontro di lunedì a San Diego ha visto la partecipazione dei primi ministri di Inghilterra, Australia e Anthony Albanese nel quadro del cosiddetto AUKUS, il patto di natura prettamente militare sottoscritto dai tre paesi del 2021. Al centro dell'evento c'è stata la presentazione del piano senza precedenti per mettere a disposizione dell'Australia un numero imprecisato di sottomarini da guerra a propulsione nucleare, in previsione di un conflitto diretto con Pechino nel prossimo futuro. L'accordo a tre dovrebbe servire a rafforzare la sicurezza australiana in un scenario regionale caratterizzato dalla crescente aggressività cinese nell'imporre i propri interessi economici e strategici. Questa è perlomeno la versione della propaganda ufficiale promossa dai tre alleati. Il vero obiettivo è piuttosto di integrare Canberra nei progetti anticinesi di Washington, facendo di questo paese continente un avamposto dell'offensiva contro Pechino, evidentemente con tutti i rischi che ne deriverebbero. Concretamente, il futuro delineato a San Diego prospetta la possibilità per l'Australia di arrivare a costruire sul proprio territorio una nuova classe di sottomarini basati sul design inglese e sulla tecnologia militare americana. La realizzazione del piano, se mai sarà ultimato, dovrebbe avvenire in tempi molto lunghi.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran capitale iraniana, siamo con voi. Il Sacro Corano è un oceano infinito di sapienza, saggezza e luce. Da esso non si finisce mai di apprendere cose nuove. Allah è infinito e quindi anche il suo verbo è infinito. Nessun essere finito può veramente manifestare l'infinito. Quel che ci è concesso fare però è contemplare questo verbo infinito. Non esiste parola umana che possa essere equiparata alla parola divina. Ciò significa che in realtà non esiste alcuna traduzione del Sacro Corano redatta dagli eruditi in linguaggio umano. Infatti la traduzione del Sacro Corano in altre lingue è anche essa una sorta di esegesi, poiché le parole divine vengono tradotte e quindi filtrate e incontaminate da una mente e dalle sue inclinazioni soggettive. Ci può essere un'esegesi più o meno letterale, più o meno fedele al significato originale, che enfatizza certi aspetti invece di altri, ed eccetera. Ma non si tratterà mai di una traduzione fedele. Se ci volessimo chiedere se esiste effettivamente una traduzione del Sacro Corano, noi non risponderemo comunque in modo negativo. Infatti diremo che la vera traduzione del Sacro Corano sono i detti e le azioni del profeta Muhammad e della sua immacolata famiglia, pace su di lui, che sono il ricettacolo della teofania divina e quindi soli a poterla effettivamente tradurre. In altre parole, possiamo dire che la corretta traduzione del Sacro Corano si manifesta attraverso l'infallibilità dei 14 purissimi. La formula con il nome di Allah il Misericordioso, definita anche Bismillah, compare 114 volte nel Sacro Corano. 113 sure iniziano con questa formula, tutte all'infuori della sura Al-Baqarah, mentre nella sura Al-An'am Naml la suddetta formula viene ripetuta nel 13° versetto. La Bismillah è stata considerata dall'imam dell'Ahlul Bayt, coloro che hanno preservato il significato integrale del messaggio profetico, come parte integrante della sura al-Fatiha stessa. Nello Uyun Akhbar al-Rida di Shaykh al-Sadur si narra che l'emiro dei credenti su di lui, la pace, ebbe a dire: la Bismillah fa parte della Sura al-Fatiha e l'inviato di Allah era solito leggerla e durante la preghiera rituale e considerarla come un suo versetto, e diceva che l'apprente del libro sono i 7 ripetuti. Nel Kitab al-Khisal di Shaykh al-Sadur si narra che l'emiro dei credenti su di lui la pace ebbe a dire: pronunciarla, la Bismillah, ad alta voce durante la preghiera rituale è obbligatorio. Nel Tafsir al-Qumi di Ali ibn Ibrahim si narra che l'emiro dei credenti su di lui, la pace, ebbe a dire: la Bismillah è il versetto più degno di essere menzionato ad alta voce. E si tratta del versetto per il quale Allah dice: quando menzioni nel Corano il tuo Signore, l'unico voltano le spalle con repulsa. Nel Tafsir al-Yashi al-Shaykh al-Yashi si narra che l'emiro dei credenti su di la pace ebbe a dire: cosa li prende che Allah li stermini? Formulano l'intenzione di pronunciare il versetto più magnifico nel libro di Allah, ma ritengono che enunciarlo ad alta voce sia un'innovazione.
Nel tafsir al-Askari dell'imam al-Askari su di lui la pace, e nel kitab al-Tawhid di Sheikh al-Sadur si narra che l'imam al-Askari su di lui la pace per dire: chi tra i nostri sciiti la trascura la bismillah verrà messo alla prova d'Allah con una sventura onde riponga l'attenzione al ringraziamento e a lodarlo e venga compensata così la sua mancanza. Abbiamo detto che la bismillah è una formula che viene ripetuta all'inizio di tutte le sure coraniche, all'infuori di una. Detto questo, una legittima domanda sarebbe chiedersi se il significato di ognuna di queste bismillah sia sempre il medesimo oppure se esso muti con il cambiare della sura nella quale viene posta. In altre parole, ci stiamo chiedendo se ogni bismillah espressa nel Sacro Corano abbia un suo significato particolare e specifico oppure se tutte le volte che ci imbattiamo nella bismillah durante la recitazione del libro sacro stiamo pronunciando un unico significato. Secondo non pochi sapienti, la bismillah è parte integrante di ogni sura e quindi ha un significato a sé. Si tratterebbe dunque di comunione del termine ishtirak lafs e non di comunione di significato ishtirak ma'ana. Non è dunque sorprendere notare come diversi giuristi abbiano detto nei loro responsi legali che se durante la preghiera rituale viene pronunciata la bismillah senza aver specificato la sura che si intende recitare, essa dovrà essere ripetuta correttamente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Mm-hmm.